Dico solo che stiamo commentando Matteo 2, la visita dei magi. È un midrash che nella letteratura ebraica il midrash è una storia inventata, ma profondamente vera. Ribadisco qui il concetto di verità che ho già contato ovviamente la scorsa volta. Questo testo, come tanti altri testi del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, sono profondamente veri senza essere necessariamente reali. Questo è fondamentale. Verità non vuol dire realtà, non vuol dire accaduto storicamente. Verità è tutto ciò che può compierci nella nostra fecondità. Cioè, se questo testo letto mi comunica qualcosa, mi aiuta a affrontare la vita, mi aiuta a diventare più uomo, più donna, cioè ci aiuta tutti a diventare più compiuti in umanità, allora è un testo vero, anche senza essere reale. Questo tenetelo presente perché è fondamentale. Allora, la visita dei magi, questo racconto è un midrash composto dalla comunità matteana, che ovviamente si rifà a dei testi, cioè possiamo pensare che Matteo abbia inventato tutto lui, si sia messo a tavolino. Matteo si sta rivolgendo a una comunità ebraica, a degli ebrei, che quando ascoltavano in sinagoga questo testo, tutti gli uditori avevano tutte le categorie per comprenderlo. Cioè, siamo noi che abbiamo perso questo contatto, perché non siamo ebrei, non siamo impastati di questa cultura, quindi per noi è tutto vero, no, è tutto reale, no? E invece no, la comunità matteana che ascoltava in sinagoga, perché abbiamo sposato questa ipotesi che Matteo sia nato nella predicazione in sinagoga, una volta che Gesù è morto, quindi parecchi anni dopo, gli uditori ebrei comprendevano subito, immediatamente, anche i testi a cui Matteo ha attinto. E quali sono i testi? Fondamentalmente Isaia. Andatevi, adesso non possiamo andare a leggere, comunque andatevi voi a riprendere magari Isaia 60, ad esempio. Isaia 60 è un testo che è praticamente il racconto che abbiamo ascoltato. Vi leggo soltanto, Isaia immagina quando si instaurerà il Messia, al Messia in Gerusalemme verranno a visitarlo popoli lontani. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati e vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano. E poi dice, uno stuolo di cammelli ti invaderà. La tradizione vuole che i re magi arrivino con i cammelli dall'Oriente, no? Ma questo è Isaia. Oppure, tutti verranno da Saba, un paese mitologico, in realtà non si capisce ancora adesso dove fosse Saba. Comunque questo paese, un Eldorado dell'Oriente, da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Vedete, Matteo non ha fatto altro che prendere questo passo di Isaia e attualizzarlo. Gesù è il Messia, Gesù è nato, adesso si realizza Isaia 60. Perché non può essere reale questo testo? Perché non può essere storico? Ma perché da che mondo è mondo una stella non può guidarti e fermarti, aspettarti? La scienza ci dice oggi che la luce di una stella ci arriva milioni di anni dopo, e milioni di anni luce lontano ci metterà milioni di anni per arrivare a noi quella luce. Quindi capite che non gira molto. E poi proprio a Erode devono andare a chiedere, cioè Erode che era assetato di potere, quindi pensate a Erode, qualcuno che gli viene a dire: è nato il re dei Giudei. Ma sono io il re dei Giudei? Voi potete pensare che Erode abbia detto ai magi: ma su, andate lì a Betlemme, voi una volta trovato venite a dirmelo. Gerusalemme da Betlemme dista 20 chilometri. Con un cavallo Erode ci avrebbe messo niente a arrivarci, sarebbe andato a ucciderlo lui il bambino, se era veramente capite, non mandava un'ambasciata a comunicare, a scoprire il bambino. Quindi ci sono tanti elementi ci aiutano a non prendere alla lettera questo testo. Però è un testo bellissimo, un testo fondamentale, un midrash, un racconto che ci comunica qualcosa di molto bello. Beh, innanzitutto questi, dice il testo, una volta che Gesù è nato a Betlemme di Giudea, alcuni magi, non so perché traduca ancora magi quando si dovrebbe tradurre maghi, sono maghi, operano la magia. Ma perché è stato sempre tradotto con magi? Perché fa molta paura, che voi sapete, la magia ha sempre spaventato, anzi sempre. E quindi che proprio i primi a far visita a Gesù appena nato fossero dei maghi, non suonava bene. Allora magi, uno dice sapienti, sono quelli. Ma comunque sono dei maghi che arrivano da lontano, arrivano dall'Oriente. E cosa vuole dire? Che significato c'è? Gesù è nato, Gesù per Matteo è il Messia, è l'incarnazione di Dio, cioè rappresenta Dio, e questo Dio è per tutti. Non è solo per il popolo di Israele, capite? Non è soltanto per il popolo santo, non vengono soltanto dalla regione della Giudea o della Galilea al massimo a fare visita, arrivano da lontano. I senza Dio arrivano a prostrarsi di fronte a Gesù, il vero Dio. Ecco, Matteo deve comunicare questo, che Gesù è il Salvatore, è la luce, è il compimento del cuore di tutti gli uomini. Pensate, guardate che chi ascoltava questo in sinagoga, cioè gli ebrei che ascoltavano, era un pugno nello stomaco questa cosa, Perché? Ma perché pensate al nazionalismo ebraico, cioè un Messia che si apre a tutti e non soltanto al popolo eletto. Questo è uno smacco, capite? È una bomba sta roba qui. Cioè Gesù è veramente il Messia per tutti i popoli, per i lontani, per i senza Dio, per i pagani, tutti. Quindi anche da lontano vengono e si prostrano. Ecco, se vogliamo approfondire un po' a livello spirituale, ma spirituale non vuol dire sopra le nuvole, spirituale vuol dire per la nostra vita. Io credo che questi uomini, che poi non, quanti erano? 3? 7? 12? 24? Non si sa. La tradizione, oltre a pensare che siano arrivati con cammelli, fossero anche 3. Poi la tradizione ha dato anche i nomi, no? Gaspare, Melchiorre e Baldassare. Non c'è scritto però, non c'è scritto che fossero 3. Perché 3? La tradizione ne ha pensato 3? Perché portano 3 doni, no? E se no si manda che ciascuno avesse un dono. Uno l'incenso, uno l'oro. Agostino, ad esempio, era sicuro che fossero 12, però lo dice lui, non c'è scritto. Ma noi stiamo alla testa. Io credo che questi uomini che vengono da Oriente, è interessante che arrivino da Oriente. Oriente è dove sorge il sole, sapete? Da est arriva il sole. e vengono a inginocchiarsi di fronte a un altro sole, a una luce. È bello anche questo significato. Non basta la luce, c'è bisogno di qualcosa di molto più profondo. Ecco, riconoscono la luce che è in grado di compiere il cuore. Lasciano l'Oriente e si inchinano davanti a un altro sole. E poi la cosa forse più profonda, più bella di questo testo, che questi magi, questi personaggi, fossero gente inquieta, inquieta. Si sono messi in cammino, hanno fatto un lungo viaggio. Ecco, Matteo ci sta dicendo, credo, che ciò che realizza l'umano è l'inquietudine. Non si sono accontentati. Io credo che una religione che si accontenti delle verità acquisite, fossero anche grandi dogmi, non serva assolutamente a nulla. Perché accontentarsi in un discorso di fede, di religione, vuol dire morire. Guardate, chi si accontenta non gode, muore. È diverso. Allora, inquieti, attenti e non irrequieti, perché c'è un abisso tra l'inquietudine e l'irrequietezza. L'inquietudine è ciò che ti muove, perché ciò che hai non percepisci che non ti basta, anche se hai molto, anche se hai il sole, non ti basta. L'inquietudine, una volta che arrivi alla verità, cominci a muoverti per scoprirne ancora una più profonda, perché la verità non ha fondo, la verità non ha fondo. Dubitate sempre, lo dico spesso, dubitate sempre di chi dice di avere la verità o di essere nella verità. Noi non possediamo la verità, è la verità che ci possiede, è un'altra cosa. Ecco perché abbiamo bisogno di essere uomini e donne inquiete, cioè che non si accontentano, che ogni volta che raggiungono una meta cominciano a raggiungere un'altra. E avanti così. Perché capite, non è la meta che realizza il cuore dell'uomo, non è la meta. Questi erano maghi che probabilmente pensavano di essere arrivati, ma a un certo punto si mettono in viaggio. La meta non è il punto d'arrivo. Guardate, è molto bello, sapete l'origine della parola meta? Nei circhi romani, dove c'erano le gare dei cavalli, le ughe, in fondo c'è una meta. Ciao Max. In fondo c'è la meta, c'è questo paletto che non era il punto d'arrivo, era il punto dove bisognava girare intorno e ricominciare, cioè la meta è il punto dove ricominciare. Noi l'abbiamo dimenticato. Per noi la meta è il punto d'arrivo, cioè noi piantiamo le bandierine sulla meta, alla meta, tagliamo i nastri, ma non è questo. Allora, questa è l'inquietudine è il combustibile della fede, è il carburante della fede. Chi non dubita è morto a livello di fede. È il dubbio che ci muove, che ti fa scoprire ancora. Ecco perché credo che i dogmi nella Chiesa siano stati un grande danno. Perché ti passano l'idea che è tutto già dato, è tutto già contornato, è già tutto stabilito, tu devi soltanto adesso fermarti e godere di queste verità acquisite. No! L'umanità è in crescita, il sapere è in crescita, la fede è in crescita. Dio è in crescita, capite? Ecco, allora c'è veramente bisogno di passare in questa visione. Dicevo che l'inquietudine è diversa dall'irrequietezza. L'uomo irrequieto è come l'ape che passa da un fiore all'altro, per godere un po' di dolcezza. Questo è dire, oggi abbiamo, il mondo è pieno di irrequieti, non si può stare fermi più di 2 ore in un posto, no? Pensate alla difficoltà di meditare, ad esempio, no? Io guido un gruppo di meditazione, 20 minuti è tantissimo, cioè c'è gente che non ce la fa, 20 minuti immobile, in silenzio. Irrequieti, perché si vorrebbe sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa. Infatti oggi viviamo nello stile, no, del nuovo. Un oggetto, ma un oggetto può essere anche un corpo, può essere anche un affetto, dopo poco diventa, non è più nuovo, capite? Siamo irrequieti, abbiamo bisogno di qualcosa d'altro che attivi la nostra dopamina nel cervello, e avanti così. Questi gli irrequieti. Questi, invece l'inquietudine ha a che fare col desiderio. Questi uomini o donne, può darsi che possono anche delle donne, chi ce lo dice? Non c'è scritto. Questi uomini e queste donne, possiamo dire, che arrivano d'Oriente, sono irrequieti. Che cos'è a muoverli? Cos'è che li muove? Il desiderio. E guardate, l'etimo di desiderio è bellissimo: mancanza di stelle. De, privativo, sideris, sideris, stella, stelle, mancanza di stelle. E sì che guardavano le stelle, sono maghi, ma ci sarà, mancherà sempre una stella. Capite? Nel nostro orizzonte deve mancare una stella al computo finale, se no noi rimaniamo fermi. E questi si sono messi in ricerca di quella stella. Allora sarebbe bello chiedersi qual è la nostra stella, qual è la stella che ci manca per muoverci, qual è il nostro profondo desiderio. Sarà sempre una povertà a metterci in moto, sapete? Una mancanza, un'insoddisfazione. I sazi, qui nel brano i sazi sono, guarda caso, il potere temporale, Erode, e il potere religioso. Loro, sacerdoti, scribi, farisei, stanno fermi, danno indicazioni, ma stanno fermi a palazzo, Erode sta fermo. Andate, andate, capite? I sazi staranno sempre a palazzo, assetati di sangue, di vendetta, come Erode. E forse, per andare ancora più a fondo di questo brano, l'unico grande viaggio che merita compiere in fondo è il viaggio verso me stesso. Il viaggio verso il vero sé, verso l'interiorità. Per fare esperienza di Dio non dobbiamo scavalcare gli oceani, e neanche le colline, neanche le montagne. Lì troveremo tracce di divinità. Dio abita dentro di noi. Quindi il viaggio, come diceva Martin Buber, il viaggio più impegnativo è il viaggio verso se stessi. Vita spirituale, vita interiore, silenzio. Perché la stella che stiamo cercando è dentro di noi. Il tesoro è dentro di noi, Dio è dentro di noi. Ecco perché c'è bisogno di fermarsi e cominciare questo viaggio. E allora un altro significato: Erode, potere temporale, chiede al potere religioso dove nascerà il Messia, dove dovrebbe nascere il Messia. Loro sanno tutto, conoscono le scritture, sanno dove nasce il Messia. Capite la religione? La religione, quella che sa tutto, che ha risposte per tutti. Capite perché il cristianesimo non deve essere considerato una religione? La religione non è certamente il cristianesimo. Il cristianesimo è una fede, e la fede è un'accoglienza, un'inquietudine, un viaggio, è un po' le domande, sono il dramma del dubbio e la ricerca. La religione avrà soltanto risposte. E guardate che noi come Chiesa oggi, se ci pensate un attimo, noi abbiamo risposte per tutto e per tutti, dalla nascita, il perché della nascita, il perché della creazione, il perché della morte. Noi sappiamo tutto, basta fare in modo giusto la domanda. Peccato che non c'è più nessuno che ponga domande. Ma noi le risposte le avremmo. E questo è stato il grande danno della Chiesa. La sua morte, in fondo, il suo suicidio è proprio questo. Aver avuto risposte per tutto. Senza aver creato uomini e donne, senza aver cresciuto uomini e donne capaci di porre domande. Perché sono le domande che fanno crescere, capite? Un bambino cresce a forza di domande, non sono le risposte che fanno crescere. Oscar Wilde diceva che a dare risposte ci riescono tutti, a porre domande ci vogliono dei geni, per questo che sono i bambini dei geni, che crescono a forza di domande, poi a un certo punto diventano grandi e danno risposte. Forse è per questo che Gesù dice, beati i bambini, noi piccoli, perché riescono ancora a porsi domande. Ecco, immagini in fondo sono come dei bambini che vivono di domande, vivono di domande, si muovono grazie al desiderio, obbediscono alla propria povertà, a questo vuoto, e vanno, fino a quando incontrano tre gesti, contemplare, adorare, e tutto questo esprime la sapienza. Che cos'è la contemplazione? È l'intelligenza che scorge la verità in una realtà non immaginata. Che cos'è l'adorazione? Il desiderio di lasciarsi riempire dalla presenza trovata. L'adorazione è farsi vuoti per lasciarsi riempire da una presenza. Che cos'è la sapienza? Non essere chiusi nel recinto della propria ragione, dei propri pregiudizi. Sapere che c'è una realtà che è in grado di compierci e che ci supera. Sapienza ha a che fare con sapere, e sapere ha a che fare con sapere, gusto, sale. La sapienza è quello che percepisce Dio attraverso il gusto, non attraverso la ragione. Dio o passa da qui al cuore, o dalla testa al cuore, o rimarrà sempre un idolo. Gli idoli sono tremendi, gli idoli sono pericolosissimi. E il Dio chiamato per nome, quando noi chiamiamo per nome Dio, quando lo definiamo, quando lo contorniamo, quando lo pesiamo, quando sappiamo tutto su Dio, quello è un idolo, perché Dio, il vero Dio, è infinitamente oltre a tutto quello che tu potrai pensare, dire di Lui. Dio è infinitamente oltre. Agostino dice, hai un'idea di Dio? Stai certo, quello Dio non è. È un idolo. L'hai già creato, è già materia. E tu puoi fare molto male con gli idoli, perché lo puoi sbattere in testa alla gente, i tuoi idoli, come abbiamo fatto noi per 2000 anni, in fondo. Abbiamo ucciso persone in nome degli idoli, non del vero Dio. Perché una volta che dici che Dio è onnipotente, che il giudice inflessibile, che l'unico Dio vero, avanti così, tu, questo diventa una mazza, diventa un'arma, capite? Dio diventa un'arma quando è tutto chiuso nella ragione. E tu con l'arma puoi uccidere chi vuole. Infatti è una cosa così, contro tutti quelli che la pensavano in maniera diversa. musulmani, ebrei in particolare. Noi cristiani abbiamo delle stragi di ebrei musulmani, perché avevano un Dio diverso dal nostro idolo, capite? Un Dio diverso dal nostro idolo. Dio non è circoscrivibile, non è definibile. Tu lo uccidi. Questa è la sapienza. Gustare di gustare. Io credo che la morte della Chiesa, che si è verificata in questi ultimi centinaia d'anni, sia stato proprio perché abbiamo voluto a tutti i costi passare la dottrina su Dio. Infatti abbiamo insegnato catechismo da una vita, e questo è stato il più grande danno che potevamo fare, no? Indottrinare, infatti voi sapete, no? Andare a dottrina era andare a catechismo, no? Dottrina vuol dire imparare a memoria il tuo Dio, era tutto giocato su un botte e risposta, domande e risposte. Ma capite che è la morte di Dio questa, infatti è morto, Dio è morto per tutti quelli che sono a catechismo. No? Al massimo è stato un bel ricordo, no, bello, tragico, perché chiede alla gente qual è stato il catechismo. Gustare, c'è un salmo bellissimo che dice: gustate e vedete, gustate Dio, gustate e vedete, no? Quanto è buono il Signore. Gustare, bontà, è un cibo. Dio o lo gusti, allora ha senso, ma se solo per comprenderlo è già finito. L'avessimo fatto gustare un po' di più, questo Dio, forse sarebbe andata a finire in maniera diversa. Gustare. Dio è bellezza, ma gustare non è soltanto il gusto, è anche il gusto degli occhi, la bellezza di questo Dio. E poi un altro aspetto di questo brano che volevo farvi una volta che hanno adorato, una volta che hanno contemplato, una volta che hanno gustato, allora aprirono i loro scrigni. Attenti, il dono viene dopo l'adorazione, la contemplazione. Cioè, prima fanno esperienza di un amore che li ha raggiunti e dopo cominciano a fare un dono. Questo è l'opposto del moralismo, capite? Il moralismo cattolico in particolare ti ha sempre detto che devi dare qualcosa a Dio, devi fare qualcosa per Dio, devi sacrificarti al tuo Dio, ma questo è follia. Dio non è lì perché vuole qualcosa da te. Non devi fare fioretti al tuo Dio, non devi sacrificarti per il tuo Dio. Sarebbe un terrorista che chiedesse questo. Prima è lui che ti inonda del suo amore, del suo gusto, della sua sapienza, del suo sapere, del suo sapore. Prima ti ama in maniera immeritata, prima ti inonda con la sua luce in maniera gratuita, gratis, non perché sei bello, bravo, pulito, casto, no. L'amore non può scegliere, l'amore ama e basta. Quindi Dio ti ama indipendentemente dalla tua etica, dalla tua morale. E poi solo dopo comincerai a aprire i tuoi scrigni, ma non per Lui, perché Lui non ha bisogno del nostro oro, del nostro incenso. Questo è, guarda, questo è importante. Ma quando è che ci insegneranno che Dio non vuole nulla da noi? Non vuole nulla. Ma io penso che se per noi, se noi crediamo che ancora Dio voglia qualcosa da noi, che idea di Dio abbiamo? Che idea di Dio abbiamo? Io penso che sarebbe un Dio tremendo, no? Volesse qualcosa da noi, come se lui avesse bisogno. Cioè l'amore non ha bisogno, capite? non ha bisogno di essere riamato, ha bisogno che noi amiamo, questo sì. Se voi sfogliate il Vangelo, non c'è mai un passaggio in quattro Vangeli in cui Gesù chieda di amare il suo Dio. Neanche lui, neanche Gesù non dice dovete amare me o amate il Padre. Ma Gesù, una pagina sì e l'altra anche, nel Vangelo dice amatevi gli uni gli altri. E dell'amore fraterno che si nutre Dio, capite? È diverso, non dell'amore che nutriamo nei suoi confronti. Si nutre, anche questa è una figura, no? Iperbole, ma l'amore cresce non perché è amato, ma perché si ama, perché c'è un'umanità che ama, quindi l'amore cresce. Quindi Dio, Dio l'amore, ci imbeve, ci inzuppa in maniera gratuita, immeritata. Se siamo terroristi, delinquenti, stupratori, Dio ci ama perché non può fare altrimenti, può soltanto amare. Capite? Un amore non amasse, non è più amore. Quindi ci ama a prescindere. E noi imbevuti di questo amore, allora cominciamo a aprire i nostri scrigni verso i fratelli che ci staccano. E in questo modo l'amore cresce nell'universo, in tutta la creazione. E tutto si compie. E il testo finisce dicendo non tornarono da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. È interessante, all'inizio si dice che arrivano da un oriente, ma l'oriente è un punto cardinale. Adesso tornano a casa, è bellissimo. È vero che noi arriviamo come gente inquieta, ma se cominciamo a metterci in ricerca, cominciamo a fare silenzio, cominciamo a inginocchiarci perché abbiamo intuito il gusto del bello, del buono e del vero, allora torniamo al nostro paese, cioè alla nostra verità, alla nostra verità, alla nostra essenza, alla nostra persona più propria. La casa è il luogo del cuore. La casa è il luogo dove il cuore può riposare. Tornarono al loro cuore, cioè tornarono finalmente a essere uomini in pienezza, perché hanno fatto esperienza dell'amore, della luce dentro di loro. Ecco, queste alcune così degli spunti su, ci sarebbe tantissimo da dire su immagini, questa è veramente una pagina. Però ecco, capite quante cose vere grazie a un racconto inventato, eh? È incredibile questa cosa. Quante cose vere attraverso un testo che non è reale, eh? Questa è la potenza del Midrash o della parabola, no? Anche Gesù usa, fa dei Midrash, una delle parabole, però è interessante questo. Ecco, segue la fuga in Egitto, io lo lascerei alla vostra lettura, la fuga in Egitto, anche questo ovviamente è un testo inventato, inventato, brutto, lo so che è brutto inventato, ma è un testo costruito da Matteo, perché, capite, qui l'intento di Matteo è che Gesù è di Betlemme, è nato a Betlemme. Probabilmente per Matteo e per Matteo anche Maria e Giuseppe erano di Betlemme. Perché dico questo? Perché se voi guardate la fine del racconto, siamo al versetto, l'ultima parola, l'ultimo versetto del capitolo 2. Dopo che scesero in Egitto, aspettarono la morte di Erode, tornano su in Israele, diciamo così, e fecero ritorno, sentite cosa dice, in una città chiamata Nazareth, Cosa ci lascia trasparire questa cosa? Che sicuramente Nazareth fino a quel momento non era conosciuta, è una cittadina sconosciuta, se no Matteo non si sarebbe espresso così. Tornarono non a Betlemme, tornarono a una cittadina chiamata Nazareth, cioè come se i lettori Matteo stesse dicendo adesso vi parlerò di Nazareth perché la Sacra Famiglia si è fermata lì. Ora, se voi leggete Luca, è proprio il contrario. Maria è di Nazareth, Giuseppe è di Nazareth e fanno un lungo viaggio per arrivare a Betlemme, capite? È totalmente altro. Allora, chi ha ragione? Matteo o Luca? A noi non interessa. Qui non è una questione di dare ragione a qualcuno, capite? Perché sono racconti. Gli storici dicono che Gesù è nato a Nazareth e non a Betlemme. Però perché bisognava entrambi, Matteo e Luca, lo fanno nascere a Betlemme? Perché Davide è nato a Betlemme, dice il profeta, e Gesù è di discendenza davidica. Quindi, se Davide è nato a Betlemme, vuoi mettere che Gesù, il Messia, non deve nascere a Betlemme? Quindi lo fanno nascere a Betlemme. Però, se voi leggete Luca, si arrampicano, sentite proprio il rumore sugli specchi, perché fanno fare dei giri sia alla povera famiglia che a Gesù, un po' in Egitto fanno tutto il censimento che poi non c'è mai stato, per collocare poi, per unire i pezzi. Però sono due racconti totalmente diversi, Luca e Matteo, ma a noi non interessa questo, perché non volevano fare storia, volevano passare un messaggio. Gesù è più di Davide. Davide è nato a Betlemme. Perché Matteo lo fa scendere in Egitto? Ma perché Gesù è anche più di Mosè. E voi sapete che Mosè è nato in Egitto, è uscito dall'Egitto, Mosè ha una storia in Egitto, quindi Gesù deve conoscere l'Egitto, l'inferno, se vogliamo. Capite? Perché è più di Mosè. E poi in Egitto ha vissuto quell'uomo che il figlio di Giacobbe, no? Il figlio prediletto di Giacobbe, che era principe in Egitto, no? Sapete la storia che è raccontata negli ultimi 10 capitoli di Genesi. Quindi chiudiamo il capitolo 2. A me interessa, nel tempo che ci rimane, affrontare la figura del Battista, perché è molto interessante. Quindi, se qualcuno se la sente leggere 3, 1 fino al battesimo che affrontiamo poi più avanti, quindi 1, 12, i primi 12 versetti del capitolo 3.
In quei giorni Giovanni il Battezzatore venne a predicare nel deserto della Giudea. Diceva: cambiate vita perché il regno di Dio è ormai vicino. Anche si riferiva al profeta Isaia quando scriveva queste parole. Una voce di Dio nel deserto, preparata la via del Signore, spianare i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito fatto di capello e attorno ai fianchi portava una cintura di cuoio. Mangiava cavallette e miele salato. La gente veniva da lui, da Gerusalemme, da tutta la regione della Giudea e da tutti i territori del mondo più lontano. Essi confessavano pubblicamente i loro peccati ed egli li battezzava in lui. Veniva a farsi battezzare anche molti che appartenevano ai gruppi dei farisei e dei sadducei. Giovanni se ne accorse e disse: razza di vipere, chi vi ha fatto credere che dovrebbe sfuggire a quel castigo di Dio che sta per giungere? Vi vede da persone sinceramente pentite e non fatevi illusioni dicendo tra di voi: noi siamo discendenti di Abramo. Perché vi assicuro che Dio è capace di far sorgere dei figli di Abramo perfino da queste pietre. Già la scura è la radice degli alberi, pronta per tagliare. Ogni albero che non dà buoni frutti sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io mi battezzo soltanto con l'acqua per spingervi a cambiare vita, ma dopo di me viene uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli è più potente di me. E io non sono degno neppure di portare il sangue. E mi tiene in mano la pala per pulire il suo tormento, che farà così: metterà da parte le granaglie di un uomo e brucerà invece la paglia come un uomo senza fine.
Grazie. Ecco, ho saltato prima la strage degli innocenti, di conseguenza anche la strage degli innocenti va inserita in questo quadro, cioè non è certamente un episodio reale, e anche questo è un racconto costruito, perché Matteo sente il bisogno, solo Matteo tra l'altro lo ricorda, non lo ricorda Luca, perché la strage degli innocenti del Matteo la scrive? Perché Mosè è sfuggito alla strage degli innocenti. Se voi leggete in Esodo le 10 piaghe d'Egitto, l'ultima piaga è proprio la strage degli innocenti, no? Dio fa morire tutti i primogeniti d'Egitto, tra cui anche i figli del faraone, e grazie a questi Mosè è salvato. Allora Matteo riprende quell'episodio, muoiono tutti i bambini, ma Gesù è salvato, vedete? È proprio un episodio costruito ad arte, ma come parallelo a Esodo, al racconto di Mosè. Perché non è reale la strage degli innocenti? Perché primo, perché la storia, gli annali, anche romani, non ricordano una strage. Se ci fosse veramente una strage di bambini di quelle proporzioni, un ricordo storico doveva esserci, non si trova traccia. Secondo, Erode era folle, perché era folle, ma non così tanto da fare una strage di ebrei, bambini, visto che non era molto amato, anzi per niente, quindi faceva di tutto per ingraziarsi in qualche modo gli ebrei. Aveva costruito il Tempio di Gerusalemme per farsi bello di fronte al popolo ebraico, quindi pensate se vi uccide i bambini, cioè questa è follia, ecco, no? Però è un racconto che ha il suo perché. Chi è Giovanni Battista? Giovanni Battista è un personaggio curioso, un personaggio perfettamente inserito nell'Antico Testamento, è una figura vetero testamentaria dell'Antico Testamento, che ha il compito di annunciare il Messia. Allora qui lo sguardo storico si vuole, bisogna fermarsi un attimo. Siamo già al tempo di Gesù, in quegli anni, in quei decenni, i romani stanno schiacciando il popolo ebraico, letteralmente, non fisicamente, ma a livello soprattutto di tassazione. C'era gente che moriva, che perdeva il lavoro, perdeva i campi, era messa in prigione perché non riusciva a sostenere la tassazione, la pressione fiscale dei romani. Allora il malcontento, la rabbia stava montando di anno in anno, e con essa, con questa rabbia, stava montando anche la convinzione che il Messia sarebbe da lì a poco arrivato. Perché? Per mettere le cose a posto. Guardate che c'erano tantissimi falsi messia che si muovevano in quell'epoca, tutti, no? Perché c'era grande attesa, c'era grande fermento. Giovanni Battista era uno di questi profeti apocalittici. Sta arrivando Dio, o meglio, scusate, sta arrivando il Messia, che metterà le cose a posto, l'inviato di Dio. Messia non vuol dire Dio, Messia vuol dire semplicemente l'unto da Dio. Quindi sta arrivando, perché tutto, ma, insomma, questo lo si, non so, i più vecchi hanno ancora oggi, se ci fate caso, quando sentono delle notizie tragiche, mia mamma diceva così, no? Arriverà qualcosa, cioè deve succedere qualcosa, perché le cose che sentiamo sono talmente gravi che sembrano quasi premonitrici di qualcosa che debba accadere da lì a poco, no? Dio deve arrivare. Ecco, c'era questo clima al tempo di Gesù. Giovanni Battista era uno di questi profeti apocalittici ebrei. In questo clima, quindi non era uno dei tanti, Giovanni Battista. Giovanni Battista sente che sta arrivando il Messia, individua in Gesù il Nazareno, suo parente tra l'altro, questa possibilità, e comincia a predicare. Matteo raccoglie questa predicazione, che è una predicazione tremenda. Allora la domanda che dobbiamo farci è: ma che idea aveva il Battista di Dio? non diversa di quella di molti cristiani oggi, cioè terroristica. Sentite, fate frutto delle conversioni, la scure, la falce è già posta alla radice degli alberi. Sembrano quindi predicatori, no? Beh, ci sono ancora oggi, una volta forse un po' di più, no? Che dal pulpito convertitevi, no? Perché l'ira imminente, questo terrorismo che abbiamo fatto noi preti, ma non solo cattolici, ma anche i protestanti, anche qui hanno messo del loro, ecco. Tutta questa predicazione terroristica, no? Di un Dio giudice, sta arrivando, convertitevi perché la radice, la scurita cosa radice, l'albero che non darà buoni frutti verrà tagliato, gettato nel fuoco, questo fuoco tremendo. E poi dice, tieni in mano la pala, pulirà l'aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio e brucerà la paglia con fuoco e gli estinguerà. Quindi la domanda è, ma Giovanni, ma che idea hai di Dio tu? È un'idea prettamente vetero-testamentale. Gesù arriva, Giovanni intuisce che può essere Gesù, il Messia tanto atteso, è anche contento, infatti Giovanni dice, il suo discepolo dice, guardate l'agnello di Dio, andate con lui, cioè andate, è lui il Messia, però passa un po' di tempo e Giovanni dice, ma, cioè capite, quando Gesù comincia a parlare, ad agire, a giocarsi nel lavoro quotidiano, Giovanni va in crisi perché Gesù non è quello aspettato, Gesù non brucia nessuno, Gesù non taglia nulla. Pensate il discorso di Luca, se voi prendete Luca 4, è un testo fondamentale, importantissimo, Gesù all'inizio della sua predicazione, in sinagoga prende il libro di Isaia, Gesù, e dice, oggi io incarno questo. E il pastore di Isaia cosa diceva? Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il mio annuncio, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, la libertà agli oppressi. Sta leggendo pedissequamente il passo di Isaia 61. Peccato che il versetto successivo di Isaia era proclamare il giorno di vendetta di Dio. Gesù, è interessantissimo questo, Gesù legge tutto il passo di Isaia e si ferma un pochino prima dove si parla di vendetta. Capite? È bellissimo questo, come per dire, io sono venuto a incarnare l'azione di Dio in questo modo, ma non sono il Dio della vendetta. Cioè, io non incarno il Dio vendicativo. E voi pensate poi Isaia 42, no? Che Gesù riprenderà, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà il lucignolo fumigante. Allora a questo punto il Battista dice, ma allora forse mi sono sbagliato, tu non mandi all'inferno nessuno, non bruci nessuno, non tagli niente, ma allora non sei il Messia. Infatti vi ricordate quando Giovanni Battista è in carcere e manda i discepoli a dire a Gesù, mandate a dirgli, ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù come risponde? Andate da Battista e dite, i ciechi recuperano la vista, i sordi finalmente odono, i muti parlano, gli zoppi camminano, cioè, qui si sarebbe da dire molto, ma diciamo, l'uomo è riportato in vita, questo è Dio, io sono il Messia perché faccio questo. Andate a dirglielo, no? Mi spiace per lui se è un'altra idea di Dio. Io non brucio, non condanno, perché? Perché Dio non può condannare, Dio non può bruciare, Dio non può sterminare, e mi spiace. Capite quanto è pericoloso avere l'idea di Dio, che un'idea sbagliata di Dio? Qualcuno ha detto, Se hai l'idea di Dio sbagliata, hai un'idea di sbagliata di tutto. Se hai un'idea di Dio sbagliata, stai certo che avrai un'idea sbagliata di tutto, della vita, degli altri, delle persone, delle relazioni. Ecco, Giovanni è un uomo ancora legato all'Antico Testamento, un Dio vendicativo, un Dio che fa pulizia, un Dio, quello di chi ci dà, c'è ancora molto questo Dio, no? Basta sentire quel folle che conduce una radio su Maria, ecco, no? Però c'è ancora per cristiani questa follia, però Gesù l'aveva già smontata, capite? L'aveva già smontata. Allora, così, è bello che ci sia questo passaggio. Infatti Gesù dirà: Giovanni è stato un grande uomo, ma chiunque nasce è nato nel nuovo regno di Dio, cioè la nuova logica, è più grande del Battista. Prima dice che nessuno tra i nati di donne è grande come il Battista, ma chi appartiene al Vangelo è più grande del Battista. È bello questo, è bellissimo.